In qualsiasi ambiente ci troviamo, a casa, al lavoro, a scuola, per strada, in chiesa, la prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione è come dobbiamo comportarci, quello che dobbiamo fare e non, quello che possiamo fare e non. Sicuramente nel posto di lavoro, immaginatevi in un ufficio, non posso comportarmi come se stessi a casa. Devo stare attento a come mi relaziono con gli altri, quello che dico, a come mi vesto, anche se da quando c'è lo smart working devo anche lavorare in pigiama, tanto non ti vede nessuno, metti la telecamera spenta e stai a posto così. Grande vantaggio, ti assicuro. Però in qualsiasi posto ci troviamo, di fatto, ci sono delle regole da rispettare. Regole di uso comune, regole che ci vengono imposte dalla società, piuttosto dall'ambiente in cui viviamo, dal paese. Non se ne può fare a meno, se non vogliamo essere ribelli, irriverenti, ma anche se svolgiamo delle attività, qualsiasi, il gioco, lo sport, dobbiamo rispettare delle regole. Stamattina vediamo insieme il brano che si trova in 2 Timoteo, al capitolo 2, leggeremo i versi da 1 a 7. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che ti dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ho titolato questo messaggio Agire secondo le regole. E esamineremo verso per verso o gruppi di versetti insieme. Abbiamo detto più volte di come Paolo in modo amorevole cura, istruisce, avverte, esorta, incoraggia Timoteo in questo compito che gli ha assegnato di formare la Chiesa di Efeso, con tutte le difficoltà possibili e immaginabili che si possono affrontare. A questo punto dell'epistola Paolo va oltre. Pensa già come Timoteo a sua volta dovrà pensare ad altri servitori, quindi un ulteriore passaggio di testimone. Del resto così funziona la staffetta, no? Se avete mai visto una gara. Abbiamo visto precedentemente come Paolo stava passando il testimone a Timoteo, e ora Timoteo a sua volta deve cominciare a pensare a chi passare questo testimone. Leggiamo i primi due versi. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Troviamo una congiunzione dunque, all'inizio di questo brano, ad indicare qualcosa che sta per dire, considerando quello che ha appena detto. Spesso troviamo questi passaggi, no? Nei capitoli delle epistole in modo particolare. Infatti nel capitolo precedente Paolo nomina alcuni della Chiesa dicendo a Timoteo come comportarsi nei loro confronti di conseguenza. Quindi il focus ora è sulle persone da individuare e considerare per svolgere particolari ministeri o servizi. Ma prima di questo Paolo ricorda chi è per lui Timoteo. Lo chiama di nuovo figlio mio, ad indicare un legame non di sangue, ma non meno potente, non meno importante. Un legame spirituale che li lega e per cui Paolo si sente dire cose di una straordinaria importanza ad un ragazzo che sta vedendo crescere nella fede. Quindi esorta Timoteo a fortificarsi, farsi le spalle larghe, farsi le ossa, come si suol dire, no? Perché quello che stava per affrontare era qualcosa di difficile, qualcosa per cui occorreva essere forti, proprio per l'avversità che avrebbe incontrato fuori, ahimè, anche all'interno della Chiesa. Perché vedete, finché le avversità vengono da fuori, tu te le aspetti, no? In qualche modo, siamo preparati, più o meno. Comunque ce l'aspettiamo. Ma quando vengono all'interno della Chiesa, lì non te le aspetti. Ed è difficile. Ma su quali forze avrebbe dovuto fare affidamento Timoteo? Sulle proprie? Ovviamente no. Chi esercita incarichi per Dio deve necessariamente dipendere da Lui, fortificarsi in Lui. Così Paolo ricorda la grazia da cui tutto parte. Senza la grazia di Dio nessuno potrebbe essere investito di alcun incarico. Lui dice, le cose che udite da me, quindi non riguarda solo quello che troviamo in queste epistole, ma tutto quello che si trova fuori, che non è stato riportato, che si sono detti tra di loro, e in presenza di molti testimoni, ad indicare anche il peso di quanto si è detto. Mi viene da pensare a cose importanti, di un certo spessore, anche se non si escludono altre cose, dette semplicemente per rafforzare questo legame. Un po' quello che facciamo anche noi in chiesa, no? Non sempre ci parliamo con canti e inni, vero? A volte diciamo anche cose un po' più frivole, o di carattere generale. A volte si scherza tra di noi anche, vero? È tutto volto a consolidare un legame che diventa sempre più forte, che deve diventare sempre più forte all'interno della chiesa tra i figli di Dio. Ma tornando al buon deposito, come abbiamo visto le scorse volte, è qualcosa di prezioso da affidare ad altri, perché ne tengono un'accurata custodia. Quella conoscenza di Dio, quella sana dottrina spiegata, da conservare ma anche da condividere, qualcosa da tenere gelosamente ma anche condividere nel modo giusto e al tempo giusto. Quali sono le caratteristiche principali degli affidatari di questo deposito? Fedeli, per forza, che siano legati a Timoteo, ma soprattutto legati agli insegnamenti di Paolo, che non siano sballottati a destra e a sinistra da altri pensieri, convinzioni, filosofie. Abbiamo detto più volte che vivevano in un ambiente ellenistico, quindi insomma impregnato di tutti questi pensieri, di questi nuovi filosofi, ma anche da dottrine sfalsate, forse più pericolose. Quindi fermi e affidabili, soprattutto. Poi, capaci di insegnare. E qui parliamo di doni dello Spirito Santo. Non si parla di talenti personali, ma di precisi doni che devono essere messi a servizio della Chiesa. Coloro che sono insegnanti nella Chiesa non pensino di esercitare il loro ministero per l'eternità, per forza di cose. Quindi gli anziani devono individuare nella Chiesa coloro che dovranno ricevere questo testimone. Ne riparleremo comunque tra un po'. Passiamo allora ai versetti successivi, i 3 e 4, rileggiamoli. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Dal versetto 3 vediamo una serie di esempi di svolgimento di servizi o attività secondo delle regole, non solo per quanto riguarda i doveri, ma anche, vedremo, anche per quanto riguarda i diritti. Consideriamo questi esempi come degli spaccati della vita di Paolo, no? Che sappiamo che ha viaggiato molto, quindi ha visto soldati dappertutto, perché tutto il bacino mediterraneo era pieno di soldati romani, atleti, esibirsi nei circhi o dei semplici lavoratori. Per quanto riguarda il soldato, non si può non ricordare l'esempio dell'armatura del cristiano che troviamo nel capitolo. Grazie. Ma qui considera qual è l'atteggiamento del buon soldato. Innanzitutto si parla di come reagire alle sofferenze di un soldato. Chi ha fatto il servizio di leva qualcosa ne sa: lontananza da casa, rigore, stare alle intemperie, vero? Seguire, appunto, alle intemperie, mica da dentro, seguire ordine anche quando non si capiscono. Dice, ma perché devo fare il cubo la mattina? Il cubo era praticamente mettere le lenzuola e le coperte sul letto, ogni volta devi sfare il tuo letto, mettere le lenzuola in un certo modo al centro del letto con una certa precisione, e non capivi perché poi la sera dovevi metterle fuori. Ad ogni modo. Quindi seguire ordini anche quando non si comprendono, esegui e basta. Insomma, ogni cosa, ogni genere di cosa che va contro il proprio comfort alla fine, a cui eravamo abituati, magari nelle nostre case. Lo scopo di chi si arruola è quello di piacere ai suoi superiori, specialmente se sei volontario, lì non hai scuse. Il soldato inoltre segue una vita militare, estraniandosi da quella civile. Anche in Italia i militari seguono un proprio codice di leggi che per alcuni casi differisce da quello strettamente civile, quindi non militari, specialmente se sono delle forze militari di pubblica sicurezza, come ad esempio i carabinieri, la guardia di finanza. E in tempo di guerra, che poi per i romani dell'epoca era all'ordine del giorno, non potevi seguire le regole civili, famiglia, lavoro, società, ma la tua vita era tutta per l'esercito, non potevi distrarti per delle attività commerciali, ad esempio, lavorative, che non fosse quella dell'esercito. Paolo prende questo esempio per sottolineare il buon cristiano, buon servitore cristiano, che deve piacere a chi sta servendo. Deve abbandonare quindi quegli agi della vita comoda, ma imparare a comprendere che il servizio per Dio procura sofferenze, privazioni, andare contro l'andazzo di questo mondo, fare cose comode per seguire il proprio datore di lavoro, il proprio superiore. Passiamo al versetto successivo, andiamo insieme al versetto 5, rileggiamo. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il secondo esempio del servitore di Dio è quello dell'atleta. Come dicevo, Paolo ha visitato diversi circhi, stadi, e uno degli sport in voga è quello che oggi chiamiamo, non a caso, lotta greco-romana. Sappiamo che nella box, definita la nobile arte, anche se se le danno di santa ragione, le regole da seguire sono da considerare prima di tutto. Non puoi dare pugni dove ti pare, altrimenti sei squalificato. Quindi, se hai messo a tappeto il tuo avversario, ma non hai rispettato le regole, sei squalificato e non ricevi il premio, che molto spesso è una cintura. Dobbiamo quindi considerare la legge di Dio per quanto riguarda i nostri comportamenti. Ad esempio, rubare per poi dare in beneficenza. Il fine non giustifica i mezzi, mi dispiace. Forse non è stato detto, non lo sapevate, ma ve lo dico. Non possiamo fare qualcosa pensando al fine ultimo, no? E quella cosa magari trasgredisce comunque i comandamenti. Oppure, peggio ancora, non possiamo illudere colui che sta venendo alla salvezza dicendogli che se si converte andrà tutto bene. Non avrà più problemi nella sua vita, vedrai che la tua vita cambierà e sarai sereno. Ahimè, c'è chi lo fa. C'è chi promulga questo Vangelo detto della prosperità, illudendo coloro che vengono verso il Signore. Dobbiamo far capire alle persone intorno a noi che essere cristiani è difficile, senza esagerare ovviamente. Dobbiamo far comprendere quali sono le benedizioni di Dio, in cosa consiste la nuova vita con Gesù, in un modo onesto, sobrio, ma efficace. Poi sappiamo che il Signore farà tutto il resto per convincere di peccato. Dobbiamo quindi conoscere la parola per sapere come comportarci secondo le regole, anche se è dura sì. Passiamo al verso successivo, versetto 6. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Anche in quest'ultimo esempio si parla di regole, anche se si parla più che altro di diritti. Se ci sono dei doveri, molto spesso dovrebbe esserci anche dei diritti, si spera. Lavoratore, la parola lavoratore in alcune versioni viene tradotto come agricoltore. Non a caso si parla di frutti. E qui si presume un lavoro faticoso, lavoro che, un lavoratore che fatica. Nel meridione, io sono a Napoli almeno, si dice, no? Una cosa che uno va a lavorare è una cosa uno che fa fatica, cioè per dire, per indicare un lavoro molto più gravoso. E questo mi fa pensare, no? Questo secondo caso. Quindi il lavoro faticoso, chi ha sperimentato cosa vuol dire lavorare la terra, me lo può confermare, ma poi riceve la giusta razione dei frutti, che lui stesso ha tirato su in qualche modo, no? È un suo diritto. E le regole, anzi la regola, è molto semplice. Lavorare duro. Non c'è altro modo. Parlando di diritti, abbiamo visto insieme qualche settimana fa, in Prima Timoteo, capitolo 5, dei versetti 17 a 18, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia e l'operaio è degno del suo salario. Quindi un lavoro specializzato nella Chiesa, particolare, pieno, che deve essere considerato e riconosciuto. Ma a me viene in mente il diritto per eccellenza, no? Quello che, per cui rendiamo grazie al Signore, che troviamo in Giovanni, capitolo 1, versetti 11-13, possiamo recitarli a memoria. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, ma né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Anche se già come si legge in questi versetti, non è un diritto acquistato, non è con i propri sforzi, non è per merito, ma è solo per la volontà e la grazia di Dio, oltre ovviamente a credere per fede. Passiamo al verso successivo, ultimo, versetto 7. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà l'intelligenza in ogni cosa. In quest'ultimo verso del brano di stamattina troviamo l'ultima raccomandazione di Paolo, almeno per questo brano. Assicura Timoteo che riceverà lo strumento necessario per poter ben comprendere ciò che lui ha comunicato. A volte succede anche a noi, no? Che gli riceve istruzioni, consigli, e poi riuscire a considerarli pienamente solo al verificarsi di alcuni eventi o circostanze. Quindi là per là non li comprendiamo, ma poi quando si verificano le condizioni ci si accende la lampadina, vero? Immaginiamo il matrimonio, no? I famosi corsi prematrimoniali, giusti farli, fondamentali. Allora ecco, magari chi è già avanti nel matrimonio, Felice Germana, abbiamo visto stamattina, vi possono dare dei consigli. Sì, vabbè, ma tra tutti noi ci amiamo, siamo innamorati, andrà tutto bene. Ti diranno, vedrai che potranno sorgere questi problemi e dovrei affrontarli in questo modo. Allora per lei dice, va bene, ne diamo considerazione, però non credo che sorgeranno questi problemi. Sappiamo che questo era successo anche ai discepoli, no? Ricordate? Leggiamo in Giovanni, capitolo 14, i versi 25-26. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. L'intelligenza da parte di Dio, la saggezza da parte di Dio, è una cosa che possiamo chiedere ancora noi oggi. Scusate, bevo. Grazie. Già lo leggiamo nei Proverbi, no? Come sia importante questo strumento. Leggiamo allora in Proverbi 4:7. Il principio della saggezza è acquista la saggezza. Sì, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza. Con quale moneta si acquista la saggezza? Se conosciamo il libro di Proverbi, lo sto rileggendo con tanta gioia e riconoscenza a Dio, in questi giorni, in questi mesi, c'è questo parlare di un padre con esperienza verso il proprio figlio, questo atteggiamento di un padre che vuole insegnare il proprio figlio. Quindi questa saggezza, la moneta cui si acquista questa saggezza, così come riportata in Proverbi, è ascoltare il consiglio dei saggi. La saggezza si può trasmettere, quindi, e noi dovremmo essere attenti ogni volta che se ne parla, specialmente se ne parla a Dio, se lo leggiamo la sua parola, soprattutto lì. Possiamo richiederla direttamente a Dio, allora, questa saggezza. Leggiamo in Giacomo 1:5-8, famoso brano anche questo: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. E qui sembra che la moneta d'acquisto sia proprio la fede. La fede. E senza di questa non si può ottenere questo tipo di saggezza. Quindi, come per Timoteo, anche per ognuno di noi, Dio provvede quell'intelligenza necessaria per comprendere le cose che ci vengono dette. O che meglio, leggiamo nella sua parola. Ogni nostro sforzo può risultare vano per questo. Anche se siamo chiamati ad impegnarci a studiare la parola con ogni mezzo, con ogni strumento a disposizione. Siamo partiti nel considerare quale sarebbe stato ora il compito di Timoteo: cercare i suoi successori. E badate che non a caso si parla al plurale. Non è una successione apostolica, no? Che si riceve per eredità. In questo compito la scelta ricade su uomini con particolari caratteristiche. Uomini che dovranno rivestire particolari ruoli, come anziani, pastori, ad esempio. E nello studio di venerdì, su Neemia, c'era una domanda particolare, ricordate? Quali sono i criteri che dovremmo adottare per scegliere dei leader? Quindi siamo tutti chiamati ad individuare questi fratelli con queste caratteristiche, segnalarli, evidenziare, soprattutto pregare per loro, incoraggiarli a perfezionare quel loro dono, poi perché per essere pronti a ricevere questi particolari incarichi. E visto che abbiamo messo particolare importanza nel saper seguire le regole, devono essere anche uomini assennati, mansueti, non ribelli. Ma questo vale per tutti. Dobbiamo considerare bene la nostra condotta se vogliamo conseguire qualsiasi incarico. Siamo uomini fedeli e capaci di insegnare? La fedeltà è una caratteristica che dipende da noi. Il dono di insegnamento dipende dallo Spirito Santo. Ma noi siamo chiamati a individuarlo in noi e negli altri, perfezionarlo e metterlo in pratica da dove è possibile. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo ancora perché leggiamo da queste righe questo rapporto così bello che si era formato tra Paolo e Timoteo, il maestro e il suo discepolo. Ma possiamo immedesimarci in queste istruzioni perché leggiamo quegli insegnamenti che vengono dal Maestro per eccellenza, del Signore Gesù, che ancora vuole istruirci, ancora vuole ammaestrarci, inquadrarci in una certa dimensione perché possiamo esercitare la sua volontà. Possiamo lavorare su noi stessi, farci modellare perché possiamo svolgere i compiti come tu, Signore, vuoi. E così grazie per questi insegnamenti chiari, semplici, ma profondi allo stesso tempo, che noi possiamo fare i nostri, possiamo mettere in pratica sin da ora. E grazie per coloro che si impegnano in questo, promulgano queste verità e lo fanno proprio con gioia, lo fanno con accuratezza, con amore, ma anche con solennità. E così tu hai dato a ognuno di noi un compito particolare da svolgere, o più compiti, e noi lo vogliamo fare secondo queste regole, che non sono messe lì per caso, ma sono quegli insegnamenti che noi vogliamo fare nostri e comprenderli sempre di più. Grazie perché tu ci dai questi strumenti che ci equipaggiano e che possiamo portare avanti questi compiti. E ti vogliamo ringraziare per la tua specifica istruzione che vuoi darci ancora. In nome di Gesù. Amen.